Il Signore sia con voi. Gesù ha promesso di essere presente in mezzo ai Suoi ogni volta che si riuniscono nel Suo nome. In questo incontro fraterno di meditazione e di preghiera, Egli è presente e ci parla. Ma è necessario che la nostra vita corrisponda alla Sua parola. Innalziamo la nostra mente a Dio, perché nel Suo Santo Spirito ci guidi alla verità tutta intera.
Ascolterò cosa dice il Signore.
Egli annuncia la pace al suo popolo.
Egli annuncia la pace ai suoi fedeli, a chi con tutto il cuore a lui ritorna.
Sei stato buono con la tua terra, hai ricondotto i deportati di Giacobbe. La nostra iniquità hai cancellato, hai perdonato ogni peccato.
Ascolterò cosa dice il Signore. Egli annunzia la pace al suo popolo. Egli annunzia la pace ai suoi fedeli, a chi con tutto il cuore a lui ritorna.
Hai deposto tutto il tuo sdegno, messo fine alla tua grande ira. Rialzaci, o Dio, tu nostra salvezza, placa il tuo sdegno verso di noi.
Ascolterò cosa dice il Signore. Egli annunzia la pace al suo popolo. Egli annunzia la pace ai suoi fedeli, a chi con tutto il cuore a lui ritorna.
La verità e la misericordia, giustizia e pace insieme si baceranno. Germoglierà verità dalla terra, dal cielo verrà la giustizia.
Ascolterò cosa dice il Signore. Egli annunzia la pace al suo popolo. Egli annunzia la pace ai suoi fedeli, a chi con tutto il cuore a lui ritorna.
In questi pochi minuti di silenzio, di sicuro abbiamo cercato di ricomporre un po' l'inizio di questa storia familiare, di questa crisi familiare, e probabilmente anche durante la settimana, giovedì sera scorso, il venerdì mattina, per qualcuno che era qui, abbiamo riletto il testo. Ma penso ci sarà forse anche durante la settimana venuto in mente un po' questa storia, entrando nelle nostre storie familiari, vedendo attorno a noi delle vicende, no? di conflitti, di gelosie, di riconciliazioni, di storie appunto familiari. E ci sarà magari venuto in mente anche la storia di Gesù, perché a qualcuno di noi di sicuro già all'inizio di questa storia Giuseppe ripudiato dai fratelli e che ha un destino da realizzare, in qualche maniera, come i padri del resto hanno fatto, no? È un tipo della figura di Gesù, no? E in questa maniera, pensando alle nostre famiglie, le famiglie dei nostri amici, la storia di Giuseppe e di Giacobbe, la storia di Gesù, in qualche maniera si legge la vita con gli occhi della fede, o se volete guardiamo la vita con gli occhi di Dio, perché Dio poi guarda le nostre storie così. Cioè Dio è un grande ascoltatore, l'immenso ascoltatore delle storie degli uomini, quindi dei conflitti familiari, delle riconciliazioni. Ovviamente le vede tutte poi alla luce della storia di Gesù, no? E allora noi riprendiamo questo nostro racconto. La volta scorsa ne leggevamo il prologo, la struttura del prologo nel capitolo 37. Tutto il conflitto parte dal fatto che Giacobbe predilige Giuseppe, Giuseppe il prediletto di Giacobbe. Questo scatena la gelosia dei fratelli e i loro progetti assassini e lo eliminano. A un certo punto scompare. Noi sappiamo che è stato venduto da madianiti che passavano a un certo Potifar o Putifarre dell'Egitto. E finiva così il capitolo, i fratelli tornano a raccontare quanto è accaduto, portando la tunica insanguinata, la tunica della predilezione, la tunica insanguinata, e il capitolo finiva su questo lutto, su questa sofferenza inconsolabile del vecchio padre che vuole infognarsi, che vuole seppellirsi nella tomba con suo figlio. Ecco, una crisi così complessa, di cui vedevamo poi alcune strutture, no? Vita, morte, parola e pace, perché tutto il conflitto è frutto di una parola malata, di una parola che non riesce a far la pace. Tutte queste storie di astuzie, di inganni, dominate da questo sogno, da questi sogni e da un compimento che in qualche maniera è alluso. Un possibile compimento dei sogni. Ecco, dico, una storia così complessa non può sciogliersi di colpo. Ci dobbiamo aspettare un lungo racconto. Ci dobbiamo aspettare diversi intrecci, snodi anche. Degli snodi di questo racconto chi sa raccontare? Ma la vita è così poi, no? Come il torrente che cade giù, poi si allarga a un certo punto, poi riprende a balzare, no? Poi si ferma, poi salta, poi interrompe. È così il racconto della nostra vita. Quindi dobbiamo aspettarci delle scene di cui noi cercheremo di cogliere questi snodi, dove la tensione narrativa si attenua, emergono cose nuove, si rovesciano delle situazioni e l'azione viene rilanciata e fa fare un passo avanti a tutta la narrazione che va verso una soluzione definitiva, no? Ecco, questa è la narrazione di questa grande storia che noi stiamo ripercorrendo. E questi meandri del racconto noi li seguiremo intanto concentrandoci su due snodi. Quindi abbiamo visto la premessa di tutta la storia, il suo sviluppo lo vediamo intanto in due prospettive, quello dei rapporti tra Giuseppe e il padre Giacobbe, primo snodo, quindi percorreremo trasversalmente tutta la storia in questa prospettiva del rapporto tra Giuseppe e Giacobbe, e poi l'intreccio o i rapporti tra Giuseppe e i fratelli. Allora, questa sera ci fermeremo su questo snodo o su questo intreccio dei rapporti tra Giuseppe e Giacobbe. Il primo atto è finito con questa separazione crudele tra il padre e il figlio, tra Giacobbe e Giuseppe. E un primo snodo nel racconto adesso noi l'abbiamo in questa fortuna che il figlio ha in Egitto. Giuseppe vede un primo snodarsi della sua storia quando in Egitto viene addirittura innalzato al secondo rango nel regno e viene rivestito dei pieni poteri dal faraone. E sentiremo, in qualche maniera sembrerebbe che la sua storia sia finita, ha dimenticato quella brutta storia in Israele e lì ne ha aperto un'altra. Ma la carestia, che tra l'altro lui poi, interpretando i sogni, anticipa, appunto, vedete i sogni, la carestia lo ricondurrà dentro la crisi che egli credeva di aver dimenticato e al termine della quale troverà suo padre. Quindi il rapporto tra Giuseppe e Giacobbe avviene così. Una prima soluzione del dramma di Giuseppe, che trova una fortuna in Egitto e sembra dimenticare la storia, il sopravvenire di una novità, che è la carestia, che fa venire i fratelli mandati dal padre a prendere del cibo. La storia la conosciamo, non c'è bisogno che la racconti, no? E questo fa ripartire il dramma, fa ripartire la crisi. E al termine di questa crisi i due si ritroveranno. Il padre ritroverà il figlio ritroverà il padre. Allora procediamo. La fortuna di Giuseppe in Egitto. Capitoli 39-41. Noi l'avevamo lasciato appunto venduto dai madianiti a un certo Putifarre. Ma cosa è successo in Egitto a Giuseppe? Ce lo racconta Giuseppe stesso quando alla fine del capitolo 41 dà il nome ai suoi due figli, si è sposato, ha avuto due figli. E in qualche maniera, chiamando i figli, fa un bilancio della sua avventura. Allora dà il nome a Manasse, il primo figlio, che vuol dire «Dio mi ha fatto dimenticare ogni affanno e tutta la casa di mio padre». Cioè quella storia precedente è andata, cancellata, l'ho dimenticata. E Efraim, l'altro figlio, «Dio mi ha reso fecondo nel paese della mia afflizione». Allora, ho dimenticato quella storia e ne ho iniziato una feconda, fortunata, qui nel nuovo paese. Ecco, questa strada, questo itinerario, che tappe ha avuto? Si sviluppa in tre fasi, e anche questo è un genere letterario molto conosciuto, no? La triplice ripetizione che è presente in molti racconti. E comunque la prima fase, con l'appoggio di Adonai, si chiama così allora il Signore, Adonai, con l'appoggio del Signore, Giuseppe arriva a conquistare un posto importante nella casa del padrone egiziano che l'ha comperato dagli Ismaeliti. Diviene il secondo di Potifar, suo uomo di fiducia, attribuito di pieni poteri e amministratore delegato di tutti i suoi averi. Il versetto 1-6 del capitolo 39. Ma le accuse calunniose della moglie, che lo spoglia della sua veste, come già i suoi fratelli, queste accuse lo portano diritto in prigione e si ritrova di nuovo in un buco. Il termine vuol dire una caverna sotterranea, il secondo dopo la cisterna nella quale l'avevano gettato i fratelli. Quindi c'è tutto questo rimando, no? Spogliato dalla veste, anche se il contesto è totalmente diverso, gettato di nuovo in un buco, no? Della prigione, come già nella storia del capitolo 37 da parte dei fratelli, schiavo, straniero, prigioniero. La sua situazione precipita, tanto più che ha conosciuto prima una sorprendente ascensione. Quindi la prima fase è questa, la fortuna presso la casa di Potifarre, e poi la disgrazia e la prigione. Secondo, Seconda fase. Di nuovo assistito da Adonai, questo è un tema appunto ricorrente, Giuseppe si guadagna i favori del capo della prigione del re dove è rinchiuso. Gli vengono affidati tutti i prigionieri. Vedete che si ripete il destino, no? Cioè, dovunque arriva Giuseppe poi in realtà si fa voler bene, risolve i problemi, è un destinato. La provvidenza lo destina appunto a un compito. Allora tutti i prigionieri gli vengono affidati, il capo della prigione non ha più alcuna preoccupazione perché Giuseppe risolve tutto. Leggete i versetti 20-23, per esempio, sempre del capitolo 39. Così il comandante della prigione affidò a Giuseppe tutti i carcerati che erano nella prigione e quanto c'era da fare là dentro, lo faceva lui. Il comandante della prigione non si prendeva cura più di nulla di quanto gli era affidato, perché il Signore era con lui e quello che egli faceva, il Signore lo faceva riuscire. Quando due alti funzionari del faraone, due ufficiali del faraone, sono incarcerati, Giuseppe viene messo al loro servizio, sempre il secondo, a servire, sempre. Interessante, no? Egli interpreta i loro sogni, annunciando in particolare la riabilitazione del coppiere del re, al buon ricordo del quale si raccomanda quando viene liberato. Capitolo 40, versetti 1-15. Ma costui, una volta scarcerato, si dimentica del giovane schiavo che passa ancora 2 anni in carcere. Terzo momento. Quando il coppiere, riabilitato dal re, si trova di fronte alle angosce del re perché ha dei sogni inspiegabili, si ricorda di Giuseppe in prigione. Allora Giuseppe viene tirato fuori dal buco, dal buio, e viene rivestito. Grazie alla sua scienza dei sogni, di cui attribuisce l'origine a Dio, è addirittura portato sul secondo gradino del regno. È il secondo del faraone, depositario del suo potere, in vista di preparare il paese alla grave crisi alimentare che ha annunciato interpretando i sogni. Prima di percorrere l'Egitto per fare in modo che i granai siano pieni prima della carestia, riceve un nome egiziano, sposa la figlia di un importante sacerdote, Asenat, che gli dà 2 figli. Questo è il capitolo 41, dal versetto 1 al versetto 53. Allora, questo è il percorso. Questo è il percorso di Giuseppe in Egitto. Il lettore, quando fa questo percorso, comprende che a questo punto per Giuseppe c'è uno snodo, si è chiuso in qualche maniera un cerchio. Avendo al presente la sua casa, può dimenticare quella di suo padre. E ciò che è diventato lo aiuta a passare oltre le sue disgrazie. E se ha conosciuto l'umiliazione in Egitto, la fecondità verso il paese e la fecondità per se stesso, ha finito di affermarsi. Dio mi ha reso fecondo nel paese della mia afflizione, Efraim appunto. È a Dio che Giuseppe attribuisce tutto il merito di questa trasformazione. Egli riconosce così che Dio è stato con lui nella sua umiliazione, gli ha accordato la scienza dei sogni, confermata dal fatto che i sogni degli egiziani si sono compiuti secondo la sua interpretazione. Lungo tutto questo itinerario Giuseppe non è mai il primo e non rivendica mai questo posto, neanche quando la donna del suo padrone glielo offre su un piatto d'argento. E inoltre appare che fin dalla sua triste avventura in Canaan, questo giovane uomo ha acquistato certe qualità che giustificano la sua posizione, che viene ad occupare al termine del percorso. E il narratore questo lo vuol far capire, sviluppando lungamente il racconto. Il narratore fa in modo che il lettore sia cosciente di queste qualità dell'eroe. Prima di affrontare il seguito della storia, in qualche maniera vuol farci capire, vedete quanto è sapiente Giuseppe. Giuseppe è sempre stato la figura del sapiente, appunto. Quindi fermiamoci un momento su queste qualità di Giuseppe, la saggezza di Giuseppe. Appena Giuseppe arriva in Egitto da Putifarre, il Signore è con lui, Adonai è con lui. E il narratore insiste su questa presenza divina accanto al giovane ebreo, ma senza spiegarla. Ovviamente le storie che precedono in Genesi, a partire da Abramo, fanno capire al lettore qual è la filosofia che sta dietro di questo narratore. Dio sta con l'eletto. Dio è con l'eletto. Ma in questo caso il narratore ci fa vedere ciò che l'eletto fa di questa presenza di Adonai, di questa provvidenza di Adonai. Come per anticipare il seguito, l'elevazione di Giuseppe presso Putifarre avviene in tre tempi. Assistito da Adonai, Giuseppe si mostra un servo efficiente, viene assunto come uno di casa. Vedendo allora che Adonai fa riuscire le sue imprese, il padrone gli accorda la sua fiducia e fa di lui il gerente dei suoi beni. È così che la benedizione discende sulla casa e sui beni di Putifarre, il quale innalza Giuseppe al rango di maggiordomo plenipotenziario, nel quale ripone una fiducia cieca. La carriera dello schiavo tocca qui un vertice che non avrebbe mai potuto immaginare al suo arrivo in Egitto. È allora che la posizione di Giuseppe insieme alla sua bellezza attirano su di lui gli sguardi della moglie del padrone che gli chiede di andare a letto con lei. Giuseppe risponde in maniera categorica. Egli non può tradire la fiducia di Putifarre né trasgredire l'unico limite che lo distingue dal padrone, cioè il legame con la sua donna. Benché la donna gliene dia l'occasione, offrendogli così una possibilità di riprendersi una rivincita sulla sua sorte sfortunata, Giuseppe rifiuta di usurpare il primo posto, invocando Dio in appoggio al suo rifiuto del male. La donna allora lo assedia, ma egli fa orecchi da mercante, fino al giorno in cui ella prende esplicitamente l'iniziativa. E il rifiuto di Giuseppe allora diventa effettivo, abbandona il vestito che ella le ha strappato per attirarlo a sé e fugge via. E allora la donna rivolge la forza del suo desiderio frustrato contro di lui che le ha resistito. Lo accusa del suo desiderio colpevole, utilizza il segno della sua innocenza, il vestito abbandonato nelle sue mani, per accusarlo prima davanti ai servi di cui si fa degli alleati e poi davanti a suo marito che, incastrato dalla manovra della moglie, non ha altra soluzione che quella di gettare il suo maggiordomo in prigione. Appunto, la sapienza di Giuseppe, che prima l'aveva portato a diventare il maggiordomo della casa, anche in questo caso si rivela. Giuseppe non si difende dalle calunnie che la donna lancia contro di lui. Ricordate anche coi fratelli il silenzio di Giuseppe. È la reazione di un saggio che sa che non avrebbe niente da guadagnare accusando la donna a sua volta. A chi crederebbero? Alla sposa o allo schiavo? A un livello più profondo il narratore ci fa ricordare il silenzio di fronte all'aggressione dei suoi fratelli a Dotan. Giuseppe non è forse il giusto che non si separa dal suo rifiuto del male nemmeno quando ne è vittima e preferisce fermare il male piuttosto che esserne un ingranaggio e favorire così il suo moltiplicarsi. Saggio e giusto, Giuseppe non cercherà di vendicarsi sugli altri della cattiveria di cui è oggetto. La sola cosa che farà più tardi sarà di patrocinare la sua causa, ma senza accusare nessuno. A questo punto il lettore si accorge chi è diventato ormai Giuseppe. È un uomo deciso, senza alcuna concessione al male, senza cedere alla brama di essere il primo, di imporsi come padrone. E quindi il lettore dice: vedi che i fratelli si sbagliavano, vedi che interpretavano male i suoi sogni del desiderio di diventare il primo. Il lettore constata che i fratelli si sono sbagliati. Giuseppe dà prova di realismo e di sapienza. Quando la disgrazia lo colpisce, egli sa incassare, come se cercasse di smussare, eliminare il vigore del male, piuttosto che resistergli di fronte. E il lettore si chiede: cos'è che l'ha portato a diventare così saggio? Si è lasciato istruire dalla sua esperienza familiare? Il soggiorno nella cisterna di Dotan e nella prigione gli ha permesso di maturare? O è l'assistenza silenziosa ma efficace di Adonai? Il narratore non dirà mai niente del segreto di Giuseppe. Una saggezza che non si smentisce, capitoli 40 e 41. Giuseppe non reagisce con la cattiveria alle disgrazie che lo colpiscono. Come istintivo negli uomini, reagisce da saggio. E questo lo si coglie in due caratteristiche. La prima è la sua sollecitudine verso gli altri. Questa è una costante, appunto. Essa traspare nelle sue relazioni con gli egiziani. Rileggiamo capitolo 40, versetto 6-8, bisogna leggere tutto il testo. In prigione, appunto, alla mattina Giuseppe venne da loro, dal coppiere, dal panettiere, che erano angosciati. Alla mattina Giuseppe venne da loro e vide che erano afflitti. Allora interrogò gli eunuchi del faraone che erano con lui in carcere nella casa del suo padrone e disse: perché quest'oggi avete la faccia così triste? Gli dissero: abbiamo fatto un sogno e non c'è chi lo interpreti. Gesù disse loro: non è forse Dio che ha in suo potere le interpretazioni? Raccontatemi dunque. Quindi questa attenzione agli altri, confrontato allo smarrimento angosciato dei funzionari del re che sono in prigione con lui, si inquieta per loro ed offre i suoi servigi nella speranza di acquietarli. Allo stesso modo, capitolo 41, versetto 33-36, messo in presenza di un faraone agitato dopo una brutta notte, non soltanto gli spiega i sogni, ma gli prodiga una serie di consigli, come se fosse preoccupato di non lasciarlo perso di fronte alle disgrazie che Dio gli ha appena preannunciato. 33-36. Ora il faraone pensi a trovare un uomo intelligente e saggio e lo metta a capo del paese d'Egitto. Il faraone inoltre proceda a istituire funzionari sul paese per prelevare un quinto sui prodotti del paese d'Egitto durante i 7 anni di abbondanza. Essi raccoglieranno tutti i viveri di queste annate buone che stanno per venire, ammasseranno il grano sotto l'autorità del faraone e lo terranno in deposito nelle città. Questi viveri serviranno al paese di riserva per i 7 anni di carestia che verranno nel paese d'Egitto, così il paese non sarà distrutto dalla carestia. È un atteggiamento di benevolenza, quello di Giuseppe, che è senza piaggeria. Per esempio in 40, 16, 17 al panettiere che lo sollecitava nella speranza che anche a lui dicesse le cose belle che aveva detto al coppiere, invece qui gli annuncia una disgrazia. Appunto dà una spiegazione schietta, sincera, e non avrà una sola parola di adulazione per il re ritirandosi dietro a Dio che ha parlato. Quindi questa è la prima caratteristica. Giuseppe è sollecito verso gli altri. La seconda caratteristica della sapienza di Giuseppe è la sua maniera di uscirne, non però a qualunque prezzo, come mostra il suo atteggiamento nei confronti della moglie di Potifarre. Quindi la capacità comunque di rimanere onesto, di rimanere non cattivo, no? Di non approfittare del male per combattere chi ti fa il male. E d'altra parte, questo atteggiamento saggio si dimostra anche in un sano opportunismo, quando cerca di tirarsi fuori d'impiccio nel momento stesso in cui rende agli altri un servigio. È così che menziona spesso Dio parlando al faraone, al punto che il faraone non vedrà nessuno che come lui sia rivestito dello spirito di Dio, e gli suggerisce di trovare un uomo saggio e intelligente per affidargli il futuro del paese, sperando senza dirlo che sia lui designato. Con intelligenza fa ciò che è utile fare, perché alla fine si concretizzi qualcosa dei suoi sogni. Appunto che il lettore ha voglia di dire insieme al re: nessuno è intelligente e saggio come Giuseppe, nessuno è come lui, in cui sia lo spirito di Dio. Cioè, questo è il gioco narrativo, no? Di questa storia di Giuseppe in Egitto. Conclusione di questa fortuna di Giuseppe in Egitto. Secondo nella casa di suo padre all'inizio della storia, Giuseppe diviene secondo anche nella casa di Potifarre, e poi secondo nella casa della prigione dove è rinchiuso, e poi alla fine secondo dopo il faraone stesso. Con l'aiuto di Adonai, la saggezza che ha saputo coltivare gli ha permesso di attraversare le prove che gli sono state inflitte successivamente dalla gelosia e dall'odio dei suoi fratelli, dalla vendetta della moglie di Potifarre e dall'ingratitudine del coppiere. Quindi è interessante anche i tipi di male che si attraversano nella vita, no? La gelosia dei fratelli, il desiderio della moglie di Potifarro, l'ingratitudine del coppiere che ha ricevuto e si è dimenticato. Non lo si vede mai far del male per uscirne. Si accontenta di mettere a profitto le chance che la vita gli offre. Se Giuseppe è assistito da Dio, egli mostra verso di lui un attaccamento sincero, anche se talvolta trova opportuno sottolinearlo in circostanze in cui gli può essere utile, no? Ma quando nomina Dio rileggendo la sua storia personale, Giuseppe mostra di credere in profondità a questo Dio, che è stato un attore essenziale della sua vicenda. È chiaro agli occhi del lettore che questo snodo non è la fine della storia. Per Giuseppe probabilmente sembrava di sì. Avete sentito i nomi dei figli? Ho dimenticato la casa precedente e tutti i miei guai. E la fecondità mi dà successo, la fortuna mi arride, appunto. E invece il lettore sa che questo snodo è provvisorio. Certo, mette fine alle disgrazie a catena che il giovane uomo ha vissuto da quando i suoi fratelli l'hanno spogliato della sua tunica, ma non sistema affatto la crisi familiare che si è aperta all'inizio. Questa non tarderà a riaprirsi. Dal momento in cui la carestia annunciata da Giuseppe si mette a imperversare, il lettore intuisce che sarà l'occasione della riconciliazione familiare, perché il narratore, guardate il 41-57, poiché il narratore precisa che la carestia colpisce tutti i paesi che vengono colti impreparati e gli stranieri non tardano a confluire in Egitto per acquistare da Giuseppe il grano necessario. La carestia dominava su tutta la terra. Allora Giuseppe aprì tutti i depositi in cui vi erano grano e vendette il grano agli egiziani, mentre la carestia si aggravava in Egitto e da tutti i paesi venivano in Egitto per acquistare grano da Giuseppe, perché la carestia infieriva su tutta la terra. A partire da qui si reintroduce nel racconto Giacobbe e i fratelli, no? Giacobbe e i suoi figli. A questo punto del racconto riparte la tensione narrativa, cioè il narratore ci riporta nel dramma familiare, che continueremo dopo aver rivisto un po' questi capitoli 39, 40, 41, alla luce di questa fortuna e di questa saggezza, di questa sapienza di Giuseppe.
Miserable.